Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Dei fatidici blackout.
Benissimo, bentornati. Non potevamo mancare con un blackout. Abbiamo iniziato con un blackout, con un problema tecnico.
L'abbiamo fatto apposta.
Esatto, perché ci mancavano queste cose, come ci è mancata la Serie A. Ci mancava tantissimo. E io direi di iniziare con...
Naturalmente i due rompipalle che stanno parlando sono Andrea Fioravanti
e Luca Bianco. Come sempre vi accompagneremo a raccontarvi questa Serie A, che è stata, diciamo, molto più bella questa prima giornata rispetto a quella dell'anno scorso.
Fantastica, fantastica.
Direi un grande Napoli, parleremo anche dell'Inter, della Juve, ma...
Non mi voglio sbilanciare dalla prima giornata, ma forse stiamo ritornando alle sette sorelle.
Attenzione.
All'epoca delle sette sorelle.
Attenzione, questo vorrebbe dire che anche Lazio e Roma stanno facendo bene, cosa che hanno fatto, perché infatti hanno vinto. Ma io sento in sottofondo una canzone che andava molto di moda in Germania verso il 2007-2008.
Ma fantastico!
Perché parliamo adesso di un grande campione, Luca Toni, campione del mondo, che ha punito il Milan. Una partita particolare, perché il Milan partiva con i favori del pronostico. Verona è una neopromossa, non ha grandi giocatori a parte Luca Toni. Però quello che mi è sembrato è la squadra di Mandorlini è organizzata.
Senz'altro.
È fortissimo Martigno. E credo che Toni dovrebbe essere titolare, perché è uno di quei giocatori che, vabbè, non corre tutta la partita, ma ti segna due gol di testa.
Cioè, ragazzi, ha fatto una doppietta. La potenza che ha dato con quella testa era simile a quella che un giocatore normale dà di collo.
C'è da dire che però...
Due frustate allucinanti.
C'è da dire che però la difesa del Milan è imbarazzante. Cioè, non si può marcare un giocatore come Toni, che sai, vabbè, sarà vecchio, ok, però non lo puoi marcare a questi livelli.
Vabbè, dobbiamo giustificare ad esempio Maxey, che comunque il giorno prima ha finito la serata tardi all'Hollywood.
Ah,
quindi,
certo, cioè... è un po', okay. Un po' sbronzo. No, comunque lì è colpa proprio di Maxey, perché su palla lunga l'ha perso l'uomo. E poi il Verona fa una cosa fantastica. Se avete visto la partita, i giocatori si mettono tipo trenino e Toni era sempre a sandwich tra due giocatori del Verona, e quindi questo è una specie di block.
D'altronde Toni, con la stazza che ha, se non viene marcato perfettamente a uomo, appena perdi due centimetri non lo riprendi più. Devi solo sperare che lui non arrivi più sulla palla.
Va bene, Verona grandissimo, però secondo me è anche molto poco Milan. Scusate il gioco di parole, ma il Milan, secondo me, anche con la partita con PSV, ha bisogno di due innesti in difesa.
Manca, oltre alla difesa, secondo me, manca proprio qualità a centrocampo. Perché Montolivo ha dei piedi eccezionali.
Infatti però, si è visto domenica,
però,
si è visto sabato.
No, però messo regista là non riesce a giocare libero.
Anche perché,
una mezzala,
anche perché
mezzala.
Montolivo non è Pirlo, quindi... È più un interno di centrocampo a tre, no?
Esatto. E mezzala dà il meglio di sé e diventa pericoloso soprattutto per gli avversari.
Anche perché Montolivo ha un tiro fortissimo, cosa che magari non hanno molti interni di centrocampo. E quindi, secondo me, l'equipaggio tattico del Milan sta tutto in Sharawi e Balotelli. Cioè, Balotelli è quel campione, no, che tutti vogliono, a parte Messi e Ronaldo, sarà il terzo e il quarto al mondo considerato. Dal mio punto di vista è un giocatore che deve migliorare, secondo me, in un aspetto che voi direte la testa. No, non è quello. Secondo me è proprio la protezione della palla all'interno dell'area e il tiro al volo. Ovvio che lui prende la palla e si fa sempre fare rigore, però non ha quel movimento da prima punta. Quindi secondo me l'equivoco è questo. E Sharawi e Balotelli sono due due seconde punte.
Esatto, dovrebbero giocare con un centravanti. Infatti, nelle ultime, diciamo, ore di mercato, abbiamo sentito di un interessamento del Milan per Alessandro Matri.
Sì, però
una punta d'area di rigore.
Matri forse sarebbe meglio, anche perché il Milan in quel ruolo ha sì Pazzini, però infortunato, e però anche Petagna, l'abbiamo visto. Sì, l'ho visto una partita con il Verona, però
non me ne vogliete, ma sembra un tronista.
Esatto, con quella faccia tipo sembra arca, no?
Bravo, molto forte fisicamente.
Sì, secondo me potrebbe essere Borriello 2. Ho visto anche il capello che va su quella direzione. No, comunque
l'idolo della curva rossonera, delle tifose rossonere.
Assolutamente. Un altro idolo da giovane, tifose rossonere, era Allegri. Però Allegri inizia sempre così. Ne perde tipo 5-6 dai tempi del Cagliari all'inizio e poi fa una grande rincorsa.
Come noi che abbiamo voluto iniziare con un blackout.
Con un blackout. No, perché è stato bellissimo. Mi svegliavo questo retroscena, abbiamo parlato per tipo 5 minuti, non si sentiva niente. E poi abbiamo capito, bisognava inserire la spina.
Amatorino lo sbarra.
Allora, io direi niente. Serie A ci sei mancato.
Serie A. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I E adesso abbiamo ascoltato Wake Me Up di Avicii.
Un classico dell'estate, come un classico anche il Milan che arriva in Champions. Ma quest'anno, secondo te, ritorniamo ancora sul Milan, potrà battere il PSV? C'è detto, non so se esiste in italiano, però 1-1 all'andata.
Allora,
contro il PSV, gioca in casa, è il Milan, 7 volte campione d'Europa, bisognerà forse vincere questa partita.
Sai come ti rispondo? Questi sono ragazzini, gli rompiamo il culo.
Grandissimo Mixeschi, è arrivato lì prima della partita. Comunque, adesso
abbastanza stimolante proprio.
Ma è una cosa che si fa in tutti i campionati, dalla prima divisione alla Serie A. Si caricano, poi il PSV è una squadra abbastanza particolare perché ha venduto giocatori più forti. Strootman su tutti,
Mertens.
Però ha messo sotto il Milan. Adesso noi speriamo, che noi siamo patriottici, vogliamo tre squadre in Champions. Secondo me il Milan ce li ha i numeri, anche perché in attacco Balotelli nella giornata sì, può fare quello che vuole.
No, io credo che a San Siro la musica sarà ben diversa. D'altronde il Milan comunque non ha demeritato, nel senso il pareggio secondo me gli stava anche stretto,
sì,
da Eindhoven.
Però ritornando sempre sul Verona, secondo te... il fatto di aver perso 2-1 comunque con una neopromossa può essere imputabile a Balotelli? Il fatto di non aver trascinato la squadra?
Ma ogni volta che una grande squadra non ottiene un risultato, le colpe vanno sul giocatore rappresentativo. In questo
secondo
caso,
me è anche giusto, perché prendono tanti soldi e loro sono... Adesso non voglio fare il discorso della mamma quando vede la TV e ti spegne la TV.
Sicuramente, però secondo me per molti giocatori sabato la testa era già al ritorno dei preliminari.
Però scusa, questo qui non va bene. Io ho visto anche, ho sentito anche ex milanisti come Costa Curta che hanno detto che bisogna, quando si porta la maglia del Milan, bisogna lottare su tutti i palloni.
Costa Curta.
Esatto, una grande bandiera. Secondo me questo non è stato. Non è stato perché il Milan, vabbè, poteva avere anche la testa lì, però, regà, è la prima di campionato, cioè non si può cazzeggiare a questi livelli.
No, erano partiti anche bene, perché comunque sono andati in vantaggio con un bellissimo gol di Poli, con un grande inserimento.
E lì è stato un grande passaggio di Balotelli. Però secondo te Balotelli ha più pensato ai tifosi del Verona, eventuali burazzisti, adesso senza fare i politicamente corretti?
Io credo che Balotelli sia intelligente, a differenza di come possa apparire.
Vabbè,
nel senso...
finisce la puntata, Luca ha detto una
cazzata.
No, scherzo.
Tutto ciò che succede attorno, i media... Balotelli ha imparato a gestirli, secondo me. Adesso ha il coltello dalla parte del manico, nel senso...
No, io però non sono d'accordo, perché uno che... A parte che forse il rigore c'era, ma l'arbitro non ti fischia il rigore, tu sei nervoso, innervosito dalla partita, gli rispondi male e prendi il giallo.
Ma lì stavano recitando una parte della commedia di Edoardo De Filippo.
Ah, no? Sì, certo. Questi fantasmi, infatti sono stati fantasmi in campo. Questa non era preparata, però ci è venuta benissimo. È una squadra che invece ha rispettato i pronostici, era Juve, che ha vinto contro la Samp. Una partita che mi ha ricordato molto il calcio inglese per intensità, e anche per
la
le palle e per la pioggia, esatto, per il clima londinese. Delio Rossi poi aveva battuto due volte, dico Delio Rossi e non la Samp perché in questi casi l'allenatore è importantissimo,
sì,
però
sì.
Mancava Icardi, che adesso gioca nell'Inter, non gioca più nella Samp. Secondo te Samp, facciamo un pronostichino, iniziamo quest'anno quanto arriva?
Secondo me dalla parte sinistra della classifica.
Tu dici?
Perché
però mancano dei giocatori,
Diamo tempo a Manolo Gabbiadini.
Assolutamente, Gabbiadini è il grande acquisto.
È un fenomeno.
Comunque, se voi la pensate o non la pensate come noi, volete insultarci, chiamateci al numero 334-257-3601. Ora, siccome ogni volta che uno dice cazzo me lo dovevo segnare adesso, è 334-257-3601 e noi risponderemo. Non facciamo i preziosi. Una partita che molto intensa, che è stata risolta verso la fine con un gol di Tevez.
Bellissimo, un'azione bellissima.
Secondo me la partita l'ha risolta però Pogba. Cioè la Juve ha trovato veramente un giocatore fenomenale.
Iniziamo con le mie cagate allucinanti.
Vai, inizia.
Pogba è il centrocampista più forte che abbia mai visto.
Benissimo.
Mi limito adesso a 19 anni, cioè 19 anni, uno di 19 anni così forte io non l'ho mai visto.
Però
mai.
La Juve adesso ha un problema al centrocampo, perché quando tornerà Marchisio saranno Marchisio, Pogba, Pirlo e Vidal per tre posti.
Penso che il problema sia per Marchisio solamente.
Sì? Però vediamo adesso, c'è tra l'altro una prima telefonata, però aspettiamo un attimo perché è da parte del nostro collaboratore Vitek, che tra poco parleremo anche del Perugia e di Lucarelli. E quindi lo invita a chiamarci a trasmissione verso gli ultimi 10 minuti, perché dobbiamo parlare di questo esonero clamoroso. E noi abbiamo lanciato un hashtag su Twitter e anche su Facebook, e adesso anche Facebook ha gli hashtag, cioè arvogliamo Lucarelli, perché non ci capiamo. Però tutti i nostri amici che non sono di Perugia continuiamo a parlare della Juventus. Però Pirlo ha un'età, come dicono i vecchi, no? Pirlo ha un'età, secondo me tra 1-2 anni forse potrebbe esserci una mediana con Pogba, Vidal e Marchisio. Il problema però è chi imposta il gioco.
Pogba può fare tutto.
Cioè,
tutto,
o comprano Verratti.
Ma non lo so, secondo me comunque da adesso a 2 anni ci potrebbero appunto essere noi acquisti, ragazzi, però, emergenti. Cioè...
Però c'è sempre il problema del terzo anno, no? Per la Juve. Vinto 2 scudetti, si deve ritrovare in questi palcoscenici importanti. Secondo te ce la fa? Cioè, 3 scudetti è difficile, anche perché adesso il Napoli secondo me è la favorita.
3 scudetti, ragazzi, l'ha fatto il condottiero Roberto Mancini e José Mourinho ultimamente.
Assolutamente, poi dopo ti potrebbero dire uno scudetto di cartone, va bene, benissimo. E qui potrei... però...
Avremo un'altra pagina che andrebbe...
No, non vogliamo perdere ascoltatori alla prima puntata. Okay. E per il resto, quindi... Io ho visto una Juve pronta. Secondo me il problema è che ha risolto parzialmente Tevez. È una squadra che non prende gol, e quindi la Juve lo ha sempre dimostrato, Conte è fortissimo in questo, però in attacco non sempre secondo me te la risolverà una grande giocata di Pogba con Tevez.
Io dopo 2 anni di Antonio Conte, di Juventus con Antonio Conte, dico che non è colpa degli attaccanti, è impostato così il gioco. Là ci potrebbe giocare anche Falcao, secondo me non segnerebbe quanto se segnerebbe in una qualsiasi altra squadra.
Beh, il 3-5-2 è sempre uno agevola, schema del genere.
Agevola moltissimo gli inserimenti dei centrocampisti.
Assolutamente. Poi la Juve ha dei centrocampisti.
Gli attaccanti sono proprio portati a sfiancarsi, ad allargarsi, a dare spazio per l'inserimento dei centrocampisti.
È per questo che forse Vucinic ha ritrovato infatti, un palmarès
migliore di questo. Tevez, Vucinic è la coppia ideale per Conte. Tutti sì. E due svariano nella metà campo e permettono appunto degli inserimenti a 1000 all'ora per i giocatori della Juventus.
Però io direi anche attenzione a Llorente, o Llorente nel caso tu sia catalano. Direi attenzione, perché potrebbe tornare, potrebbe imporsi come titolare. E comunque un giocatore che l'anno scorso non ha giocato per niente. E quindi io farei attenzione a Llorente.
Llorente parla il curriculum per lui.
Esatto, poi tra l'altro è campione d'Europa, del mondo d'Europa. E niente, quindi...
E fino a 2 anni fa comunque era lui l'attaccante titolare delle Furie Rosse.
Sì, infatti non giocava Torres.
Non giocava assolutamente.
Anche se Torres è quel giocatore che fa 10 gol all'anno e vince solo in quelle partite tutti i trofei possibili.
E ora appunto, poveretto Torres, c'è cioè, José Mourinho che sta cercando di sbolognarlo da qualche parte, in quanto vuole chiudere delle super trattative.
Tra cui quella di Eto'o, che ha giocato in una squadra di cui parleremo dopo lo stacco.
E questi erano i Capital Cities con Safe and Sound.
Beh, piacerebbe essere una capitale anche a Milano, che però si deve accontentare di essere capitale del calcio. Questa qui era bruttissima. Per cercare un raccordo con la vittoria dell'Inter di Mazzarri, 2-0 al Genoa. Una partita difficile.
Molto, molto complicata per la squadra nerazzurra, in quanto il Genoa era molto bene schierato in campo.
Sì, Di Verani ha messo una squadra corta, difensiva, anche se c'erano due rifinitori, che però quelli sono più interni di centrocampo che due trequartisti, e secondo me Girardino era stato lasciato un po' troppo solo, secondo me.
Entrambe le squadre infatti per lunghi tratti della partita erano chiusi in 30-35 metri.
Sì.
Ed è una cosa abbastanza anomala, essendo la prima giornata di campionato, il 25 agosto.
Sì, però secondo me...
Quindi i ritmi erano abbastanza alti per diciamo, i primi 30 minuti. Dopo automaticamente la condizione si è fatta sentire, si sono un po' allungate.
È stata una cosa abbastanza divertente, perché vedendo la formazione iniziale dell'Inter, non c'era nessun nuovo acquisto. Giocavano con Andano, a parte l'eccezione di Campagnaro, che è l'uomo fedele di Mazzarri, e quindi sembrava un po' stata la tattica di Mazzarri, è stata un po' la tattica come per dire: per 60-70 minuti ti faccio vedere quell'Inter che fa schifo dell'anno scorso, e poi ti metto Kovacic, Taider e Icardi, che sono i tre acquisti più giovani.
Sì.
E ti batto. Cosa che
io vedo anche un altro messaggio subliminale nello schieramento di Mazzarri. Lui ha voluto dimostrare che con lo stesso organico dell'anno scorso questa squadra può fare molto molto meglio della nostra.
Però secondo me, adesso non voglio difendere Stramaccioni, ma Campagnaro vuol dire, perché anche se gioca nella difesa 3 nella parte destra, no, guida molto più la difesa rispetto a Ranocchia, anche se Ranocchia secondo me questa stagione farà veramente bene. Noi lo aspettiamo ai nostri microfoni, lo inviteremo qui, perché voglio dire, sei un
impaziente.
Devi venire da noi. E secondo me Ranocchia, Campagnaro e Juan Jesus hanno giocato un'ottima partita.
La colpa
non era loro l'anno scorso, era che il centrocampo difendeva poco, aiutava poco la difesa. E quindi, per fare un esempio, Juan Jesus e Ranocchia sono alti 2 metri, è molto difficile anche nei contropiedi riuscire a tenere gli attaccanti, secondo me.
Certo. Poi, appunto, come hai detto tu, Campagnaro si è fatto sentire. Cioè, lui è un veterano della difesa a 3. E ha subito indirizzato gli altri 2 giovani.
Ma sì.
E soprattutto una cosa che non faceva a Napoli era, cioè, lui si occupava della fascia destra.
Sì.
Qua andava a coprire anche a sinistra.
Sì,
cioè, scalava. Era veramente a tutto campo.
Secondo me, una cosa che Mazzarri ha detto ai giocatori: di fare uno strano raddoppio. Perché normalmente il raddoppio, no, si fa per evitare a chi ha la palla della squadra avversaria di andare avanti. In questo caso, però, secondo me quelli dell'Inter facevano tipo a sandwich, cioè l'attaccante andava contro il difensore di turno e il centrocampista o l'attaccante che andava a ripiegare,
si creavano delle piccole gabbie.
Esatto, lo andava a prendere da dietro, ed è stata una cosa che si è ripetuta 8-9 volte. Quindi
sì,
è una squadra
che
comunque la prima regola del calcio è non prenderle.
Ma infatti nella conferenza stampa post partita Mazzarri l'ha detto, la cosa principale era non prendere gol.
Ma sì. Anche e poi perché poi l'Inter veniva da 57 gol in casa, quindi...
Esatto. Non vinceva in casa, se non mi sbaglio, da febbraio.
Sì.
Febbraio-marzo.
Beh, comunque in tutti i casi non è arrivare noni il peggior risultato dal secondo dopoguerra. Anche perché nel primo dopoguerra l'Inter ha vinto un po' di scudetti, però nel secondo dopoguerra, infatti non si ricorda più nessuno, purtroppo. E, comunque, le squadre di Mazzarri sono questo: hanno pregi e difetti. I pregi che sono intense, si chiudono. Il problema è nella zona gol.
Solo
che quando è entrato Icardi è cambiata la musica.
Ah, comunque Icardi è gagliardo il ragazzo.
Ha delle movenze, secondo me, la Crespo. E non te lo dico perché sono interista.
No, ma è veramente tosto.
Sì.
Cioè, quando lui pianta i piedi, è veramente impossibile spostarlo.
C'è una cosa un po' la Bomberone Vieri, no? Ha fatto anche una mossa.
Non mi parlare del mio idolo.
Esatto, salutiamo Bobo Vieri, se vuoi venire in trasmissione, da noi sei ben accetto. Altre cose, non abbiamo parlato fino adesso perché, come sai, no, l'attesa aumenta il desiderio. Cioè, noi siamo davanti a un Real Napoli che ha monopolizzato la giornata di domenica. Forse perché dell'Inter un po' ci si aspettava che avrebbe vinto con il Genoa, e forse perché ci si aspettava che Benitez con Callejon, Higuain...
Ripeti un po'.
Callejon.
Ah, ecco.
Allora, giornalisti della Rai, lanciamo questo hashtag... pronunciate quella cazzo scritto col TS di Jota, perché in Spagna si dice Callejon e non Callejon.
E Rafa Benitez era stato ben chiaro alla presentazione quest'estate, quando si parlò di Callejon.
Ma secondo te come ha giocato il Napoli? Questa è la domanda del piffero, però.
No, non è del piffero, ti rispondo come è iniziato, un Real Napoli. Targato veramente Rafa Benitez. Difesa a 4, sempre composta, centrocampisti che corrono come 2 animali.
Anche molto giropalla, a differenza dell'epoca di Mazzarri, cioè si gioca più il pallone, si fa un po' più possesso palla e meno verticalizzazione continua.
E soprattutto il 3-1 della parte offensiva
scusa se po', cioè diciamo i nomi, allora, ecco. L'uno che tra l'altro oggi è andato a sfrancarsi contro
oggi,
lo Spoglio.
Oggi ha provato a simulare Tania Cagnotto,
esatto, perché
gli è andata
non
male.
Gli basta il calcio, voglio fare altri sport. Che è successo? Che è successo? È andata una botta contro
è
uno
scivolato
Spoglio.
Sì, contro uno scoglio e ha preso 8 punti totalmente, 2 sullo zigomo.
Però ha preso questa botta, mi sembra a Capri, quindi almeno il paesaggio era bello, si era fatto gli occhi.
Ho letto che era anche in compagnia di due belle amiche.
Sì, ma infatti immagino anche Callejon, che è diventato l'idolo anche di Napoli adesso, molto più di Higuaín secondo me per quanto riguarda questa domenica. Poi sai com'è il gioco del calcio, siamo tutti molto volubili, no? Un giorno
sì,
uno
sì.
è un re, un altro è un pezzente, però... Secondo me Callejon è l'acquisto sotto traccia, perché si è parlato molto di Higuaín, è l'acquisto un po' sottovalutato che potrebbe essere la vera chiave, anche perché
a livello pubblico escono sì. di più, diciamo, i fantamilioni, insomma, quindi i 40 milioni pagati per Higuaín si fanno sentire, le aspettative sono tantissime. Callejon in punta di piedi penso che risulterà decisivo per questo Napoli, soprattutto per il gioco di Benitez, perché lui interpreta perfettamente l'attaccante esterno.
Sì. Andare
copre,
tra le linee.
Copre, attacca, si inserisce. Infatti, in occasione del gol era in posizione centrale, nonostante lui partisse da sinistra.
Sì.
Si invertono tutti e tre. Quella è la cosa importante.
La cosa che Callejon faceva già ai tempi del Real Madrid, no? Anche se lo metteva come seconda punta, lui si andava molto esterno e poi andava a tagliare col classico tiro da fuori, che è nelle sue corde, anche se ha fatto un gol un po' da tapin.
Ma infatti, poco prima del gol aveva calciato benissimo da fuori, aveva
sì.
preso un bel palo. Sì.
C'era da dire che, però, anche il Bologna, non ce ne vogliano gli ascoltatori che tifano Bologna.
Bologna
ha perso Taider, ha perso Gabbiadini,
ha provato anche la carta Moscardelli il secondo tempo.
Moscardelli
però,
anche deve venire da noi,
assolutamente
non c'è storia.
Poi parlando del Napoli, non si può ripetere all'infinito Marechiaro Hamsik.
No, ha fatto una
cioè lui
una
c'è sempre, lui c'è sempre. Cambiano gli allenatori, cambiano i moduli, cambiano gli anni,
è un campione.
Cambiano i compagni d'attacco, ma lui non cambia.
È l'unico che è rimasto dai tre tenori, no? Lavezzi e Cavani sono andati entrambi al PSG. E secondo me il Napoli ha fatto l'affare. Sembra un po' scoprire l'acqua calda, ma vendere Cavani, se voi se ti ricordi, 2 mesi fa De Laurentiis ha tipo insultato, alciato insieme a tutti i tifosi del Napoli, proprio perché aveva detto vendete o non vedete Cavani, anzi aveva alluso proprio alla vendita di Cavani.
No, ma io...
Però il Napoli ha fatto l'affare.
Io credo che nel momento in cui c'è stato il cambio di allenatore, Mazzarri, Cavani era veramente fondamentale, e trovare un attaccante con quelle caratteristiche sarebbe diventato un po' più complicato, in quanto in Europa non ce ne sono a quel livello.
No.
E soprattutto a quel prezzo.
Infatti, questo.
Però con Rafa Benitez che imposta il gioco, con un gioco più collettivo, dove l'attaccante la deve mettere dentro e deve creare movimenti e spazi per i tre giocatori che lo supportano.
Sì, anche perché
io penso che Higuaín è fantastico per quel ruolo.
Però adesso toccatevi i tifosi del Napoli. Nel caso dovesse arrivare uno scudetto, se uno vuole fare un parallelismo, il Napoli di Maradona non aveva solamente Maradona, aveva anche Careca, quindi è una squadra che non aveva solo un campione. Certo, poi Maradona ne valeva 10.
Però soprattutto ricordiamo che, cari amici del Napoli, loro lo sapranno sicuramente meglio di me, ma Maradona prima di vincere lo scudetto ci ha messo 3 anni, quindi calma per Rafa, calma per Higuaín.
Però quest'anno secondo me se si vedrà, adesso voglio fare il Nostradamus di turno, però secondo me si vedrà una prima fase in cui ci sarà una sorta di equilibrio tra le cosiddette 7 sorelle.
Sì.
Però secondo me la distanza naturalmente è Napoli e Juve, e secondo me Napoli in questo momento è più forte della Juve, perché la Juve ha sempre quel sistema di gioco che è fortissimo, compatti, sono veramente fisicamente simili all'Inter di Mancini, però sono prevedibili, sono movimenti che tutti conoscono.
Il Napoli ha una nuova linfa vitale, nel senso ha nuovi stimoli, capito? E soprattutto ha il San Paolo.
È il San Paolo, sì.
Ha il San Paolo.
Sembra veramente
fortino.
Millenni fa che giocava il Napoli, che giocava in C1, adesso prima divisione, ci siamo un po' ripuliti.
No, veramente un plagio.
Veramente una gestione di Laurentiis che ha fatto come nei film, ha fatto sognare il Napoli. Adesso speriamo che non diventi un cinepanettone il campionato del Napoli, perché potrebbe essere sì redditizio, ma forse qualitativamente non era.
E chissà come Zapata appena acquistato.
Assolutamente, tanto uno sgarbo al Sassuolo, però ci sono state anche altre partite di A. Tu hai detto le sette sorelle, vuol dire che Roma e Lazio hanno vinto. Secondo me le due partite sono diverse, perché la Roma ha vinto contro un Livorno che è da Serie B. Cioè, secondo me il Livorno arriverà ultimo in classifica. Se non compra qualcuno, ha comprato in Megara. Ha un portiere che secondo me è il portiere più forte tra i giovani della Serie A, che è tra l'altro scuola Inter. Però non ha giocatori di qualità.
Ha fatto un mercato impostato sui giovani.
Però se non è promossa. Devi prendere il toro.
È un po' rischioso. Anche se in attacco loro secondo me stanno coperti bene. Con l'acquisto di Megara, ma più che Megara per me
anche Paulinho
dopo 2 anni di B è maturato abbastanza da potersi giocare le sue carte in Serie A.
Dici?
Credo di sì.
Però secondo me centrocampo e difesa devono prendere qualcuno.
Centrocampo e difesa sì, c'è poca esperienza. Non puoi giocare così.
Anche perché c'è poca esperienza. Se tu incontri Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma e Lazio, le perdi tutte, poi non so se ti salvi. Cioè è ovvio che la salvezza si gioca tra squadre della stessa categoria,
ovvio, passatemi il termine.
Così come il Sassuolo. Secondo me il Sassuolo... Torino anche ha vinto, perché il Sassuolo non era gran cosa. Zaza e poi...
No, il problema è che è capitato pure, diciamo, una prima giornata particolare, nel senso Ventura sì, finalmente ha potuto lavorare con i giocatori che voleva dall'inizio.
Sì, sì.
E si è visto. Cerci conferma la sua convocazione alla Confederation Cup in nazionale, perché è veramente un giocatore eccezionale.
Cerci, secondo me, è la migliore ala dal punto di vista tecnico, di cosa deve fare un'ala.
Veramente è devastante. Quando parte è imprendibile.
L'unica cosa che gli è mancata, secondo me, sono le occasioni a Cerci, anche un po' di testa all'inizio con la Roma. Tra l'altro, sempre per restare alla Roma, De Rossi, che ho anche nel fantacalcio,
torna al gol
dopo 15 mesi. Quindi capitan futuro, una Roma che riparte da zero, anche perché con Zeman si era fatta un po' piazza pulita, fuori De Rossi, dentro Taxidis, anche Florenzi l'ho visto molto
ieri
bene.
Scelta a sorpresa di mettere Borriello dal primo minuto e Florenzi affiancato da Totti a supportare Marco Borriello.
Però Garcia, secondo me, o Garcia, come tu voglia chiamarlo, è un allenatore che sa quello che fa, quindi Borriello...
Secondo me Rudy Garcia nello spogliatoio, se qualcuno sgarra, volano cazzotti. Si fa sentire il giovane francese.
Però io voglio dire una cosa alla società Roma, che ci sta ascoltando sicuramente. Se tu però vendi Lamela, Osvaldo e Marquinhos... Cioè, Marquinhos puoi anche venderlo, perché comunque è un affare di mercato. E sì, un terzino si possono cambiare.
Ma poi l'importante è trovare il rimpiazzo. Se parliamo di Marquinhos, loro hanno preso Benatia dall'Udinese, che è un calciatore indiscutibile.
Calante, però sempre forte.
È indiscutibile. Per quanto riguarda l'attacco, infatti Garcia nella conferenza prepartita con il Livorno è stato chiaro: voi mi avete venduto Osvaldo, voi mi state vendendo Lamela, però sappiate che io ho bisogno di giocatori dello stesso livello che arrivino.
No, assolutamente. Però infatti, se la Roma vende Lamela per poi prendere un giocatore più o meno della stessa qualità, che poi è difficile, perché con quei soldi, cioè, o le reinvesti tutti, allora la domanda è perché hai venduto Lamela.
Perché hai venduto Lamela.
Però secondo me il problema è che gli americani non hanno messo i soldi che dovevano mettere. La società nel 60% è di Unicredit, quindi le banche in questo momento
questa società americana a me mi sta veramente sui maroni.
Poi si era parlato pure dello sceicco perugino, tra l'altro, che poi non è venuto. Insomma, è una situazione abbastanza particolare. Io direi di lasciarci un po' coccolare da questa musica. Can we put it in reverse, babe? 'Cause I can't even feel the drum and bass. It's drowned out by the beat my heart makes. I hear that song, but something is wrong. My mind's a million miles away. Oh, everybody's gone to the floor. Maybe I don't. Can you dance the pain away? How can you dance the pain away?
Touch that dial. I'm changing the station. 'Cause I can't smile like everyone else. Play my sad song in heavy rotation. I won't go out. I'm trying to save myself.
E questa era Dance the Pain di Benny Benassi, il grandissimo, l'abbiamo visto anche con Brea Jazz, John Legend. E adesso, come l'anno scorso, una rubrica che è stata straconfermata, cioè Messi Tussauds ci accompagnerà al profilo di uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, subito dopo.
George Best nasce in un povero quartiere di Belfast, nell'Irlanda del Nord, il 22 maggio del 1946, e si dedica al calcio fin da bambino. La sua corporatura è esile e purtroppo lo penalizza. Ancora non è facile scorgere in lui il talento naturale che poi si rivelerà. Quindicenne George Best segna 2 gol in una partita che vede come avversari 3 anni più grandi di lui. Qui viene notato dagli osservatori del Manchester United. Best entra così a far parte dell'importante squadra inglese, sotto la guida di Matt Busby, allenatore, manager, nonché proprietario della società calcistica. Il suo primo impatto con l'Old Trafford non è dei migliori. George, arrivato da Belfast in traghetto insieme ad un suo connazionale, è molto provato, a causa della giovanissima età, e ha nostalgia di casa, così prende il primo traghetto per Belfast. George viene raggiunto dallo stesso Busby, il quale con grande comprensione ma anche con grande abilità convince il giovane fenomeno a ritornare a Manchester per provare di nuovo. Debuttò in campionato all'età di 17 anni, il 14 settembre del 1963 contro il West Bromwich. Il 28 dicembre del 63 segnò il suo primo gol con i Red Devils in una partita di FA Cup e concluse la stagione 63-64 con 17 presenze e 4 reti. Nella stagione successiva giocò 41 partite segnando 10 reti. Il Manchester United si laureò campione d'Inghilterra davanti al Leeds. Ma arriviamo al 1966. Partecipò alla storica vittoria nei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica di Eusebio. Segnò 2 dei 5 gol con i quali i Red Devils sconfissero i portoghesi. In campionato fu il migliore dei suoi, riuscendo a portare al trionfo il Manchester United in Inghilterra. Ma è nel 1968, di nuovo contro il Benfica. Questa volta lo scenario è la finale di Coppa dei Campioni. Andò a segno nel 4-1. Concluse il 68 con 28 realizzazioni e 11 assist. Al termine della stagione venne premiato con la vittoria del Pallone d'Oro. Ora Best non solo si convince sempre di più del suo talento, ma anche della sua fama. e al ritorno da una partita all'aeroporto si presenta alle fans indossando un sombrero mandandolo in visibilio. Da questo episodio pare nascere una star, un'icona la cui immagine va al di là dei campi da gioco. La fama è quella di un'icona pop, verrà soprannominato il quinto Beatle lungo il corso di tutti gli anni 60. In campo uno straordinario primo attore, un assoluto domatore della folla, pare in grado di vincere le partite da solo. Non si tira indietro nei tackles, quando si tratta di contrastare un avversario, gli sradica la palla dei piedi e poi riparte imperioso. Con i suoi dribbling ride gli avversari, il suo tiro è secco e micidiale. È alto solo 172 cm. Il suo fisico è piuttosto gracile, ma tuttavia incredibilmente potente. Andiamo ad ascoltare A Hard Day's Night. Raggiunge l'apice del successo e della notorietà vincendo il pallone d'oro alla fine del 1968, il suo anno d'oro. Poi comincia la sua parabola discendente. Inizia un periodo di dedizione alle sue passioni alternative: l'alcol, le donne, gli eccessi in genere. Dopo 13 anni di militanza, dopo l'ennesimo allenamento saltato, dopo l'ennesima furibonda lite con l'allenatore di turno, George Best lascia il Manchester United nel gennaio del 1974. L'ultima volta che George Best vede l'Old Trafford è costretto suo malgrado ad osservarlo dalla panchina. A fine partita imbocca gli spogliatoi. Sconsolato, smarrito, piangente, ombra di se stesso e dei suoi eccessi. Varcata quella soglia, George Best non sarebbe più tornato indietro, né avrebbe rimesso più dietro nell'Old Trafford come giocatore. A 28 anni lascia il Manchester United per andare ai Cork Celtic in Irlanda. Da quel momento in poi, nei successivi 10 anni, cambiò numerose squadre. Los Angeles Azex, Fulham, Fort Fulham Lakers, Hibernian, San Jose Earthquakes, Bournemouth, Queen's Road, Tobermory United. Dopo Miss Mondo, però, colossali bevute di birra, migliaia di sterline sparse in un letto, ricoveri, periodi di smarrimento, addirittura la prigione. Ed una successiva rinascita, questa volta come commentatore d'eccezione per un popolare canale sportivo in Inghilterra. Nel 2002, all'età di 56 anni, Best subisce un trapianto di fegato, poiché l'alcol aveva ridotto le funzioni del suo organo al 20%. Il 2 ottobre del 2005 viene ricoverato in terapia intensiva in una clinica privata londinese, il Cromwell Hospital, per un'infezione ai polmoni. Dopo i primi deboli segnali di miglioramento, alla fine del mese le sue condizioni cominciarono nuovamente ad aggravarsi. Il 20 novembre il tabloid inglese News of the World pubblicò su sua esplicita richiesta una foto che ritraeva Best nel suo letto d'ospedale con le sue ultime parole pubbliche: «Don't die like me», «Non morite come me». Il decesso avvenne il 25 novembre del 2005 a Cromwell Hospital di Londra, a causa di un'infezione epatica. A comunicare la notizia ai giornalisti assiepati all'uscita della clinica fu il figlio Callum, che gli stette vicino negli ultimi giorni di vita. I funerali si svolsero il 2 dicembre del 2005 a Belfast, città natale di Best. Presenti tra gli altri Alex Ferguson e Bobby Charlton. nonché diversi ex compagni di squadra. Adesso riposa nella tomba accanto alla madre, scomparsa nel 1978. Chiudo con un autorevole giornalista sportivo che scrisse: «Ci sono due modi per ricordare George Best. Il primo vi causerà rabbia, rimorso, dolore, per non aver visto questo immenso giocatore esprimere tutto il suo formidabile ed inarrivabile talento. La seconda vi porterà gioia, un incredibile stato di estasi e la privilegiata opportunità di aver potuto ammirare uno dei più grandi artisti sportivi mai apparsi sul pianeta». Ascoltiamo Hello Goodbye.
Sono io il migliore. Lo sai chi è che l'ha detto?
Ma per caso quel gran figo di Frank Ribéry?
Esatto, quel gran figo di Frank Ribéry. Naturalmente scherziamo, forse no perché non è proprio bellissimo. E ha detto che lui è il migliore, anche perché lui ha detto: io ho fatto il triplete, quest'anno voglio vincere questo cacchio di pallone d'oro, fatemelo vincere, sono più forte di Messi e di Ronaldo. Secondo te, adesso, questa è una cavolata, è un Cagliari-Atalanta...
Ringraziamo i colleghi di Sky che ci deliziano con queste perle.
Assolutamente, perché ricordiamo, per quei pochi che non abbiano visto una partita comunque fondamentale per la giornata, cioè Cagliari-Atalanta, hanno levato quelli di Sky la G perché so sarebbe rimasto K-Ata. E quindi vi lasciamo immaginare cosa ci sia tra K e Ata. Stasera è una serata, un Monday night. Abbiamo preso questa tradizione dal football americano, che non è il soccer, di fare dei grandi big match il lunedì. Non stiamo parlando solo di Fiorentina-Catania, che è un big match per la Serie A italiana,
però forse non è paragonabile a quello che avverrà stasera a Manchester
tra il Manchester United e il Chelsea di José Mourinho. Tra l'altro Mourinho, tra questo tiro e molla del Chelsea, poi alla fine c'è andato, è ritornato nella panchina dei Blues, ma sarebbe dovuto essere il successore di Sir Alex Ferguson.
Diciamo che lo scettro doveva passare a lui.
E poi tra l'altro lo stesso Chelsea vuole Rooney, quindi è un derby nel derby nel derby, anche perché il Chelsea rappresenta, il Manchester United rappresenta la storia insieme al Liverpool, forse più vincente del Liverpool negli ultimi 10 anni.
Sì.
Mentre il Chelsea
diciamo che secondo me negli ultimi 10 anni è stato l'avversario più forte,
sì,
più difficile da affrontare per i Red Devils, in quanto il City, non me ne voglia Mancini, però diciamo non esprimeva questo gioco così brillante.
Tra l'altro il City ha cambiato allenatore, Pellegrini, che però purtroppo è incappato nella prima sconfitta, cioè
sì. E lo ringrazio vivamente, in quanto ieri mi ha fatto perdere 500 euro.
Grazie Pellegrini. Comunque io credo che se gli mandassi una mail lui te li manderebbe per posta. Comunque mi sa che non gli mancano.
Ma forse mi darà anche un millino di sterline, dai.
Ecco il momento del sondaggione. Secondo te Manchester United e Chelsea? Hai esattamente 3 secondi. 1, 2.
3 secondi, secondo me 1-1.
Secondo me vince il Chelsea 3-0. E io te l'ho detto, 3-0 così te l'ho lanciata. Questo perché sono un murignano di ferro, non per altro. Dicevamo, altre partite. Commentavamo prima, mentre c'era una canzone sottofondo, che Fiorentina-Catania, dal punto di vista delle scommesse, ha veramente una scommessa, cioè il fatto del Catania a 8.
Esatto, cioè la vittoria del Catania quotata a 8 mi sembra un po' offensivo nei confronti della squadra etnea.
Anche perché potrebbe anche darsi che il Catania va a fare il risultato a Firenze.
Esatto, la Fiorentina... Nessuno ha nulla a dire, esprime un calcio bellissimo, forse migliore in Italia. Montella eccezionale.
Gomez Rossi.
Giocatori eccezionali.
Sinceramente, sono compatibili.
Secondo me sono molto molto compatibili, però ci vuole un po' di lavoro.
Il nano, il gigante da bambino, sai,
no? Ma in quanto Gomez comunque è un giocatore che partecipa poco alla manovra della squadra.
Secondo me Gomez è un Inzaghi con due ante al posto delle spalle.
E infatti Montella, diciamo, facendo giocare Gomez avrà una sorta di prova del 9, nel senso che lui la squadra l'anno scorso l'aveva impostata un po' come Antonio Conte, insomma.
Sì. Gli attaccanti, però un po' più tecnica, Dio, sì, non ce ne voglia la Juve,
sì,
però.
Sì, però gli attaccanti comunque, diciamo,
sì, lavoravano per,
avevano un modo di stare in campo abbastanza flessibile, cioè sì, si svariava durante tutto il fronte, lungo tutto il fronte d'attacco.
E poi la Fiorentina sarà sempre lamentata l'anno scorso della mancanza di un attaccante, no? Un attaccante vero che non facesse questo movimento di manovra che dicevi tu.
Esatto.
Però adesso che ce l'ha,
ora che ce l'hanno, vedremo come, diciamo, verrà servito.
È la Champions? Sinceramente la Champions?
La Fiorentina, sì, o Mario Gomez?
O il Catania? No.
No. La Fiorentina,
beh, Gomez l'ha vinta. Potrebbe anche non
Mario Gomez non ha veramente nulla da invidiare a nessun altro centravanti. E non lo dico perché ce l'ha fantacalcio.
No, no. Cioè, io ti dico, la Fiorentina di per sé come squadra, secondo me in difesa doveva prendere qualcuno e il portiere. Allora, la Fiorentina non può arrivare a fine agosto senza il portiere.
Per il portiere sono d'accordissimo. Anche se non ho ben visto questo Neto,
a questo punto era meglio tenersi Viviano e almeno era un giovane di prospettiva, sì, non che Neto non lo sia, però non mi sembra un giocatore.
Sì, ma non era un giovane, cioè era sicuramente un giovane, ma non un giovane portiere, cioè nel senso. No, io ho letto un po' di commenti dei tifosi viola e molti erano: sei un grandissimo ultra della Fiorentina, ma forse Vininga la Fiesole e non ti mettere in porta.
Comunque. Però vabbè, dai, adesso non è che.
No, ma infatti sentivo qualche giorno fa che Wenger era seriamente interessato a Viviano. Quindi, se piace Arsene Wenger, di calcio, certo, capirà.
No, certo, assolutamente. Tra l'altro, la Premier League secondo me è il campionato più bello di tutte, perché ci sono possibilmente potrebbero vincere il City, lo United, il Chelsea. Io ci metto anche l'Arsenal se prende qualcuno.
Ma
a
poi non vorrei sottovalutare né il Liverpool né il Tottenham, che ha perso
sul
Bale.
Tottenham, sul Tottenham secondo me Bale,
Mister 109 milioni.
Ma stasera tra l'altro Mister 109 milioni non giocherà con il Real, perché già sappiamo che sta godendosi le vacanze. Tra l'altro strano che le faccia a fine agosto, perché ancora il passaggio non c'è stato. Però stasera il Real gioca contro il Malaga. E secondo te come gioca il Real? Cioè dove lo mette Bale?
Ma
allora, e qui potrebbe essere triviale la cosa.
Guarda, io mi fido di Carletto Ancelotti, che è un maestro della tattica e del saper sfruttare benissimo i giocatori e le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
Sì. Come ha fatto anche, tra l'altro, Mister Lucarelli. No, a parte scherzi, comunque noi abbiamo al telefono, dovrebbe sentirci, il nostro corrispondente per il Perugia, cioè Alessandro, Alessandro Ciccioli, detto Vitek. Ci senti?
Ciao Vitek.
Ci senti? Alessandro?
Ci senti?
Sei in onda su Febbra 90 Radio.
Avanti?
Sì, bene, allora Alessandro, noi ci stavamo chiedendo, siamo passati di questo volo pindarico tra il Real e il Perugia, perché manca poco, pochissimo alla fine, e noi siamo un po' curiosi di sapere come mai, se ci vuoi raccontare come mai Lucarelli è stato mandato via dal Perugia. Quali sono le motivazioni? Alessandro? Alessandro, ci sei? Non c'è, allora noi proviamo. Comunque dobbiamo dire, è tradizione della.
C'è sempre qualche problemino.
C'è sempre qualche problemino. Noi adesso intanto mandiamo una canzone che secondo me esprime molto lo stato d'animo dei tifosi del Perugia dopo questa notizia. Per chi non è di Perugia, i nostri ascoltatori che non sono di Perugia, Camplone, ex allenatore del Perugia, che è stato mandato via quest'anno, è stato.
Dopo la sconfitta nei playoff,
è stato ripreso dopo che a Lucarelli non è stato nemmeno concesso di fare la prima partita di campionato, che tra l'altro inizia la prossima settimana.
Povero bomberone.
Che cosa penserà adesso Lucarelli? Ce lo dirà questa canzone.
sento una persona nuova. Ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria e sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Chiedi, berrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi d'amore. Sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici.
Siamo tornati, adesso cerchiamo di
ristabilire il collegamento.
Allora Alessandro, se ci senti, dici un po', secondo te perché Lucarelli è stato mandato via?
Cioè,
devo
parlare, cioè,
non sento. Sì, vai. Vai.
Le motivazioni sono state abbastanza semplici. Santo padre vede un po' il calcio in maniera diversa da Lucarelli, quindi ufficialmente è stato semplicemente quello. Secondo alcuni è stato un po' un... cioè dall'inizio è stato un errore di Santo Padre non confermare Camplone e puntare su un allenatore così esperto, soprattutto per un campionato come la Lega Pro, che tutti sappiamo che è un campionataccio tra grossissime righe di virgolette. Però comunque... è semplicemente un'idea del presidente, che Santo Padre, che vede un po' che calcio in maniera diversa. Adesso vedremo Camplone cosa riuscirà a fare. Sembra che comunque questa decisione abbia fatto un po' agitare gli animi della piazza.
Ma secondo te merita Camplone una seconda possibilità, o in generale Lucarelli ha meritato di non essere più allenatore? Molti dicono no per la sconfitta con il Savona, però o anche per quella amichevole pareggiata due pari. Ma secondo te questo Perugia adesso con questa rosa, che possibilità? Benissimo, non ci sente? Ci senti?
Allora, Camplone innanzitutto è stato un... secondo me va bene, ha sbagliato a Pisa, sia l'andata che ritorno, ha sbagliato totalmente e ha dimostrato di non essere tutto, cioè di non essere un grandissimo professionista quando si è messo a festeggiare insieme ai giocatori a 4 minuti dalla fine in Perugia Pisa. Però comunque ci ha fatto vedere delle cose molto molto, cioè delle grandi cose, perché ricordiamo che quando ha preso il Perugia l'anno scorso, Perugia era quasi in zona play-out e li ha fatti arrivare i secondi, e tra grosse e virgolette, se Avellino non avesse avuto tutti questi favori arbitrali che abbiamo visti, 16 rigori sono una cosa esagerata, forse avrebbe anche vinto il campionato, però prendo anche un po' sfigato.
Bene, abbiamo perso Alessandro, che ha sbagliato, l'ho chiuso, non importa, quello che volevamo dire è quella delle nostre considerazioni sul Perugia. Tu che ne pensi?
Ma io più che altro adesso mi
chiedo... Avevi anche una domanda in mente.
Sì, cioè, va bene che io sono il presidente, io decido, però vorrei sapere anche cosa ne pensa la tifoseria, cioè... è contenta, diciamo, di questo...
Io ho visto anche
di questa sostituzione in corsa che praticamente annulla tutta la preparazione estiva.
Cioè dici, ha fatto la preparazione estiva con qualcuno, la domanda che ti facciamo anche a te Alessandro, ha fatto la preparazione estiva Lucarelli in un certo modo e poi con un nuovo allenatore rischia magari di adattarsi su schemi differenti, una preparazione differente, che ne pensi?
Ma sicuramente sono due modi completamente diversi, perché bene, Lucarelli era all'esordio, allenato solo gli alieni del palla, però io penso che avrebbe fatto giocare comunque
però ha vinto
turnover, credo, non lo so, non lo possono sapere perché non gli è stata data l'opportunità. Invece Campione ha fatto giocare sempre gli stessi 12-13, che poi alla fine sono un po' scoppiati nel finale, ma comunque era un modo un po' diverso, quindi io credo che anche il mercato sarebbe stato fatto differentemente, comprando meno riserve magari e incentrandosi magari su dei difensori con caratteristiche diverse e soprattutto magari un attaccante leggermente diverso.
Beh, però la domanda che mi faccio è: questo Perugia ha un attacco o un centrocampo oppure una difesa da serie C1, meglio per arrivare in Serie B? Questa è una domanda che ci si dovrebbe anche fare, no? Che ne pensi, Luca?
Sì, credo di sì. L'organico comunque è stato impostato per vincere il campionato, quindi dopo aver perso i playoff...
Comunque in difesa hai come 8, non è che è una squadra... È comunque...
L'obiettivo è chiaro, cioè gli acquisti che sono stati fatti sono per fare un campionato di vertice.
Però...
La fortuna, fortuna per chi è appassionato di calcio, sfortuna per il Perugia, è capitata in un girone molto difficile.
Assolutamente.
Dove la lotta per la promozione diretta sarà accesissima e i playoff eventuali saranno combattutissimi. È ancora più difficili dell'anno precedente.
Allora, dici secondo te chi è che vince il girone del Perugia?
Secondo me?
Sì.
Io penso che il Lecce quest'anno non se la faccia scappare dopo l'anno scorso.
E qui c'è un conflittore di interessi, ma attenzione. Secondo te invece, Alessandro, chi... Secco e poi chiudiamo. Secondo te chi vince il girone del Perugia?
Perugia.
Il Perugia, bene,
la
benissimo. Benissimo.
Io tifo Perugia e dico Perugia.
Benissimo.
Però c'è anche da dire che
questo qui...
ci sono squadre leggermente più attrezzate.
Certo. Questo qui era il momento del tifoso. Noi ci lasciamo. È stata una puntata con il blackout. Abbiamo parlato tantissimo di calcio. Ci hanno chiamato alla fine. Ci ha chiamato
Come
Alessandro.
Sempre sforiamo.
Come sempre sforiamo. A noi piace. Ringraziamo radiofonica.com. Questa è la prima puntata della stagione. Noi ritorniamo lunedì prossimo, anche se ci sono le nazionali. Parleremo
non
di...
ce ne frega niente.
Esatto, parleremo di fine di calciomercato. Tanto a voi ci piace
infatti
sentire.
Infatti finirà il calciomercato e quindi daremo e commenteremo gli ultimi botti. Si spera siano davvero grandi ed eccezionali.
Esatto. Noi vi lasciamo.
Si parla di un certo Re Leone a Milano.
Assolutamente, che ha lasciato casa, famiglia e voglia di ruggire ancora con una maglia nera azzurra. Vi lasciamo e avete esattamente 27 minuti per preparare tutto, accendere la TV, popcorn o patatine o Fonsis, per chi piace, e per vedervi Real Malaga oppure Manchester United Chelsea. Ciao!
Ciao!
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.